Buongiorno, niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa.
Attaccata.
Già.
Succede, per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it.
Radio2pod.rai.it.
Cosa succederebbe se una grande major editoriale decidesse di lanciare sul mercato due thriller disponibili anche da scaricare in internet? Cosa accadrebbe se una di queste storie fosse in grado di diffondere un terribile virus e vi trasformasse in demoni? Ma cosa capiterebbe se l'altra svelasse invece qual è il cuore segreto di una metropoli come Milano? Siete pronti a scoprire i segreti della strategia dell'Ariete e di Monocromatica con i Kaizen e i Black Swift a tutti i colori del giallo? Eh sì, dovete saperlo, chi incontra i Kaizen muore, chi non muore diventa schiavo, chi non diventa schiavo diffonderà i Black Swift. Questo potrebbe essere lo slogan della puntata di oggi, dedicata a pirati dell'etere come i Kaizen e i Black Swift, che ci hanno regalato due libri che potete scaricare in internet, ma che potete anche leggere pubblicati, che si chiamano La strategia dell'Ariete e Monocromatica. Ma entriamo nella suspense della strategia dell'Ariete. Vai Evelyn!
Sono le 15:25 del giorno 9 dicembre 1957. Sono l'agente Shelley Copeland. Mi trovo nel mio appartamento, presso il Roseboro Residence, a Baltimora. Sono in possesso di un registratore a nastro, che sto utilizzando in questo momento per rendere la mia testimonianza diretta dei fatti accaduti pochi giorni fa ad Austin, Texas. Da qualche tempo la sottoscritta aveva una relazione sentimentale con Ronald Folberg, funzionario della compagnia, la Central Intelligence Agency, intendo. Tale relazione si consumava in segreto, attraverso incontri sporadici, ma sempre più frequenti. La sera del 5 dicembre ci incontrammo nella mia camera del Turtle Scene, appena fuori Austin. Folberg arrivò con circa un'ora di ritardo. Doveva vedere personaggi di rilievo per un affare importante. Non ne avevamo parlato molto, ma sapevo che c'erano di mezzo dei soldi. Tanti soldi. Lo avevo capito dalle parole e dalle espressioni che gli sfuggivano in certi momenti. Era sudato e nervoso. Mentre si spogliava, appoggiò una chiave sul comodino, con molta cura. Capii subito che quella chiave rappresentava qualcosa. Poco dopo accadde qualcosa di strano. Ron fece una telefonata e si agitò parecchio con l'interlocutore. Perse le staffe e si mise a gridare. Pareva che qualcosa nell'affare fosse cambiato all'improvviso. Lo ascoltavo oltre la porta del bagno, con il rubinetto aperto per fingere di essere occupata. Ripeteva che non gliene fregava niente, che i tempi di consegna dovevano essere rispettati, che i patti sono patti, che non voleva sentire ragioni. Quando la telefonata terminò, uscì dal bagno, ostentando totale indifferenza, ma l'aria era ancora satura di tensione. Ron stava bevendo bourbon dalla bottiglia. La terminò in poche sorsate. Il mio errore di non farmi gli affari miei.
Quanto la rete può influire sul successo di un libro? Quanto si può sfondare con due libri come La strategia dell'Ariete e Monocromatica, che sono disponibili da scaricare gratuitamente anche in rete? Qualcuno potrebbe pensare, ma la gente se lo va a scaricare solamente gratis e non va in libreria. Invece i percorsi alternativi sono infiniti. Qualche anno fa con The Plant il nostro Stephen King dimostrò che si poteva convincere i lettori ad andare in internet e scaricarsi per un solo dollaro la storia che lui stava scrivendo. E lui andò avanti per molte settimane dimostrando che i lettori erano molto contenti di questo, che lui poteva continuare a divertirsi con i sistemi mediatici utilizzando internet. Allora, Kaizen, come siete nati? Partiamo da Aldo dei Kaizen.
Ci siamo conosciuti nel 2002 partecipando ognuno dalle proprie case a un'iniziativa di scrittura collettiva che era stata lanciata appunto in internet, e quindi, come diciamo simpaticamente, ci siamo conosciuti durante la presentazione del nostro primo libro, in pratica.
E come riuscite a lavorare insieme? Siete in quattro, perché vi ricordo che siete già dell'Andretto, Bruno Fiorini, Guglielmo Pispisa e Aldo Soliani.
Sì, esistiamo grazie alla rete, vale a dire, ovviamente nel frattempo siamo diventati amici, ci sentiamo e facciamo anche cose insieme, ma sotto il profilo proprio della scrittura ci scambiamo decine e decine di email al giorno sulle cose da fare e soprattutto ci scambiamo i pezzi scritti, i capitoli che poi vengono guardati, editati dagli altri e lavoriamo quindi con questo metodo misto di partecipazione in cui ognuno mette un po' la sua specialità.
E tra l'altro un metodo che fa partecipare anche i lettori, perché ci sono parti non contenute in questo libro che sono presenti sul vostro sito. Uno può andare sul sito della Strategia dell'Ariete, può interagire con il romanzo, ma si possono leggere anche le parti tagliate. Giadel, come avete costruito la storia? Allora, qua si parte dall'Egitto dei faraoni, quindi da questa sorta di grande setta che produce qualcosa di strano, potrebbe essere un virus, potrebbe essere qualcosa che cura, insomma c'è la possibilità di trasmettere, potrebbe produrre l'eternità, ma potrebbe produrre anche dei guerrieri, no? Invincibili. Se ne interessano prima gli egiziani, poi se ne interessano i cinesi, poi se ne interessano persino i tedeschi, i nazisti, poi se ne interessa la CIA. Come avete unito queste storie così diverse?
Ma inizialmente diciamo che le quattro storie principali, che sono appunto quelle ambientate in Sud America e con i nazisti nel buon ritiro nazista del Sud America, la Cina, l'antico Egitto e il Nord America, inizialmente si trattava di semplici suggestioni, nel senso che abbiamo pensato a quelle epoche e a quei luoghi quasi giocosamente, non pensavamo nemmeno di arrivare poi a scrivere un romanzo. Qualcuno di noi ha deciso di partire con questi quattro incipit perché
si potrebbe dire che è una sorta di mixage tra le storie di Indiana Jones, quelle di Martin Mister e quelle di 007
e quelle di Corto Maltese
bravo, magari Corte Sconta detta Arcana, che ha questa aurea molto mistica e strana. È un libro che ha l'alone dell'occulto, del mistero, della magia e anche della fantasy mescolate con l'horror e il noir, e sicuramente monocromatica dei nostri Black Swift. I Black Swift in realtà sono qui presenti in studio con noi, ma noi li chiamiamo Black e Swift perché in realtà non dobbiamo rivelare le loro identità, nonostante abbiano due blog molto visitati che sono Nero e Beirut in internet e da tempo siano attivi. Perché vi andava di raccontare una città come Milano e attraverso i suoi misteri, in una maniera così occulta come quella che avete fatto in monocromatica? Vai Black!
Certamente perché Milano è la città in cui viviamo, io ci sono nato, l'altro non c'è nato ma ci vive da tantissimi anni ed è una città, diciamo così, che offre moltissimi spunti. E poi perché alla fine ogni città ha la possibilità di essere percepita in maniere molto differenti, se solo si vuole spendere un pochettino di tempo per fermarsi a guardare gli angoli un pochettino non visti, e più che gli angoli non visti, il modo in cui noi vediamo alcuni angoli e che gli altri non vedono.
Nel vostro libro ci sono tante storie che riguardano Milano: la partenza, la fondazione con i druidi, i sacrifici di sangue, le streghe, Sant'Ambrogio, il Bava Beccaris, ci sono i partigiani, c'è persino Mussolini che diventa serial killer all'interno di questa storia, e non sto svelando niente della trama. Perché questa unione di fatti storici sulla città? È come se fosse una città di sangue la vostra.
Diciamo che forse non è l'unica città di sangue. In generale la storia è abbastanza piena di eventi che definire sanguinari non fa nessun torto, diciamo. In generale perché era un po' tutto il libro, è in realtà un rito, no? È in realtà un rito che riguarda i personaggi e che riguarda i lettori. E come tutti i riti è sempre necessario qualcosa che catalizzi, diciamo così, l'effetto del rito, no? E il sangue, storicamente e in generale dal punto di vista della mistica, piuttosto che dell'occultismo, ma piuttosto che delle storie, della storia vera, è sempre un catalizzatore molto efficace, diciamo così, del procedere delle cause e degli effetti.
E all'interno di Monocromatica c'è un libro strano, arcano, che viene trascritto. Ah, ma Swift, tu non vuoi parlare, ti vergogni?
No, io speravo mi chiedessi anche a noi per come ci siamo incontrati.
Era troppo semplice. No, io ti faccio una domanda più imbarazzante. Ma è vero che in realtà tu hai fatto il negro per Black, in realtà gli hai corretto il libro, ma è tutta farina del suo sacco nero?
Sì, è farina del sacco nero, nel senso
quindi
che
tu prendi i soldi senza aver fatto niente.
Io non prendo neanche i soldi, per correttezza mi limito a farli da agente di comunicazione e scrivere le mie cose sul nostro blog, che è quello di Black Swift.
E tra l'altro questa cosa dei soldi, allora dovete tenere presente che sia Kaizen che i Black Swift fanno scaricare i loro libri, hanno rinunciato agli introiti che arrivano dalle biblioteche. Perché questo desiderio di cultura così diffusa e gratuita, senza che voi possiate entrare né in classifica né in banca con un conto pieno?
Beh, diciamo che questo è abbastanza lineare e coerente con quello che è il modo con il quale noi siamo arrivati poi a scrivere, cioè praticamente quello che noi definiamo reality fiction è la volontà, diciamo, di partire comunque sempre da un dato reale, e non è altro che la nostra volontà di continuare a intervenire sul politico, che poi è la nostra storia. Sul progetto Black Swift, che abbiamo deciso di chiamare proprio Black Swift per cercare di dargli una dignità altra rispetto a quelle che sono le nostre vite nell'attivismo politico milanese, che ha sempre avuto a che fare con la possibilità di accedere gratuitamente e liberamente, che sono due cose ben diverse, a tutta quella che è la conoscenza, che può essere tranquillamente, per il nostro punto di vista, replicata, utilizzata, modificata, perché la storia della conoscenza non è mai partita da un concetto di proprietà, ma è sempre stata una storia collettiva e che ha avuto moltissimi interventi da mani sempre più diverse. Quindi è evidente che, così come in tutte le nostre attività politiche, da attivisti, come si legge nel quarto di copertina, abbiamo sempre privilegiato l'aspetto legato a quello che è noto come copyleft, o comunque partecipazione collettiva e creazione collettiva di immaginari che vadano a soppiantare, diciamo, quelli che vengono imposti, e chiaramente è un'opera che va sempre in direzione di una condivisione, di una libertà totale di creazione e utilizzo dei contenuti.
E noi continuiamo a raccontare i demoni dei Kaizen, ma anche quelli dei Black Swift, qui a Tutti i Colori del Giallo. La nostra mail è tutticoloridelgiallo@rai.it. E se in monocromatica dei Black Swift la città in nero è Milano, la città per eccellenza raccontata in questo libro, all'interno della strategia dell'Ariete ci muoviamo tra Shanghai, il Paraguay, andiamo negli Stati Uniti, andiamo nell'Antico Egitto, quindi c'è un viaggio molto più complesso. È vero, Aldo, che si possono visitare questi posti grazie al vostro sito? C'è questo bellissimo trucchetto di Google per cui possono andare a vedere i luoghi dove si svolgono i fatti della storia?
Sì, abbiamo puntato molto sul sito www.lastrategiadellariete.org, perché riteniamo che sia complementare al libro, cioè il sito fornisce informazioni sul libro e fornisce anche informazioni che sono attorno al libro, quindi ad esempio la possibilità di visitare geograficamente i luoghi dà più spessore ancora alla storia, così come ad esempio ci sono le parti tagliate, quindi le varie extended version che poi nel tempo sono state ridotte per motivi, diciamo, di edizione, quindi tra l'altro è anche partecipativo, quindi chiunque può partecipare, ad esempio proponendo una versione dei Sentieri di Set, che sono delle mini storie all'interno del libro che spiegano il funzionamento di questo potere segreto, o partecipando alle voci di quello che è il dizionario di Set, vale a dire la spiegazione delle voci particolari, dei termini specifici all'interno del libro.
Quindi, e tra l'altro, il pubblico potrà partecipare in diretta questa sera a un evento che amplifica il vostro romanzo, raccontando altre storie e partecipando ai reading. La nostra Evelyn, difatti, che ha letto l'incipit del vostro libro, questa sera che cosa farà? Leggerai altre parti?
Sì, questa sera avremo come ospiti Kaizen.
Dove?
A Frida Caffè.
A Milano.
Alle 21 a Milano. E come, in realtà, come ogni domenica, Evelyn è, diciamo, una firma collettiva di un gruppo di persone che scrivono racconti, poesie, ed è anche un luogo. È un luogo, è una sedia vuota, e è una sedia vuota che viene messa a disposizione, ed è chiunque si sieda su questa sedia e legga diventa Evelyn.
Mamma mia, quindi questa roba magica, già pensando al libro dei Black Swift io già penso a un posto molto tetro e pericoloso, che se ti siedi lì sparisci, magari come in The Illusionist, tanto per citarvi un bel film che dovreste andare a vedere con Edward Norton, che ci siamo già visti io e Fognini, e che vi ricordo è molto diverso da Prestige, ma riguarda il rapporto tra l'illusionismo, la spiritualità e magari qualche regime politico. Ma volete scoprire quanto è nera Milano all'interno di Monocromatica dei Black Swift? Abbiamo tarato il nostro Jadel per raccontarvela.
Piazzale Loreto. La parola di Milano è grigio. Il cielo è una distesa non uniforme, dal pallore del cielo quasi bianco verso via Costa in direzione nord-nord-est, fino al grigio scuro delle nubi cariche di pioggia, che evaporerà o si trasformerà in pasta grigiastra prima di toccare il suolo nella zona centrale, in lontananza, verso sud.
Il piazzale è teatro di un costante carosello di macchine, clacson, insulti, infrazioni. Doveva essere un luogo più divertente 50 o 60 anni fa, quando al posto delle macchine c'era una ressa di persone che finalmente si gettava alle spalle 20 anni di merda e violenza. Milano sembra non cambiare mai. Ti accorgi che è estate da un lieve mutamento della temperatura. Appena la conosci, pensi che sia una città piatta nel suo grigiore umano, oltre che visivo, uditivo, sensitivo. Poi ti rendi conto che Milano può raccontarti qualcosa a ogni angolo, a ogni svolta del tuo senso di marcia. E spesso anche indipendentemente dalla tua voglia di restare fermo e immobile, in pace con il resto del mondo che ti circonda. È solo dopo questa fase che capisci che Milano è come una specie di magma che continua a travolgerti.
E in questo magma si muovono dei personaggi singolari. Hassan, che è un extracomunitario, un ragazzino costretto a copiare un libro magico. Christian, che è un esperto di informatica. Njemi, che è una sorta di mistico che ricorda di essere se stesso, ma contemporaneamente uno spacciatore di canne. Lee, che è una giovane cinese che finge di essere un giovane cinese. E Fernando, che invece di mestiere fa il serial killer. Senti, ma tu, Black, sei mai andato in una macelleria esoterica come quella che descrivi nel libro?
Siccome esiste. La macelleria esiste,
la Rossi e Grassi esiste.
Sì, esatto. Colgo l'occasione per ringraziarli, loro non sanno niente di questo libro.
E non è mai successo niente.
Non è mai successo niente lì dentro.
Perché io, che sono un appassionato di Clive Barker, penso a Macelleria Mobile di Mezzanotte, ragazzi, quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa.
No, la macelleria esiste come quasi tutti i luoghi e i personaggi del libro esistono. È proprio quel concetto di reality fiction che citava Swift prima, ovvero partire dagli elementi reali, dagli elementi della nostra esperienza reale e trasfigurarli in una dimensione fantastica che la arricchisce di senso, o meglio, che, diciamo così, ne trasforma il senso per riuscire a comunicare qualcos'altro al di là della nostra realtà. Così in Gamey, per esempio, è una persona che, per esempio, Evelyn sicuramente conosce, perché...
Ah, esiste?
La si conosce molto bene in giro per il quartiere
Isola. A trovarlo, secondo me.
Io no. Io sono una persona per bene.
Basta. Jadel, invece, che sicuramente non va a trovare Ngemi. Mi potresti spiegare chi è in realtà Alarit, senza darci la soluzione? Ma come la descriveresti?
Alarit è una presenza che corre costante lungo i secoli in cui il nostro libro è ambientato. È un'entità, è un demone, per quanto potesse essere conosciuto in questo modo nell'antichità. Poi nel corso dei secoli assume altre caratteristiche. Si sposta con le popolazioni, si sposta con le migrazioni.
È qualcosa che sicuramente respira e ha il respiro di Seth. La nostra mail è tutticoloridiogiallo@rai.it. Fognini e Faranda dall'altra parte. E chissà se al demone Alarit piace questa musica etnica che vi stiamo facendo sentire a tutti i colori del giallo. Settimana prossima vi dedicheremo un sabato e una domenica speciale legata alla musica, alla terra della mia anima. Avremo Massimo Carlotto, Ricky Gianco, Camardi e Fariselli che suoneranno qua da noi live, raccontandovi la storia di un vero contrabbaniere, ovvero Beniamino Rossini. E ritorno in studio con i Kaizen e con i Black Swift, e dei Kaizen ne abbiamo uno in linea al telefono, che è il nostro Guglielmo Pispisa. Buongiorno Guglielmo!
Buongiorno, ciao!
Allora, Guglielmo, perché anche voi avete deciso di mettere il nazismo esoterico all'interno di un thriller? Sembra quasi il prezzemolino, no? Se uno lo mette dentro funziona e porta in classifica un libro.
Ma questo lo speriamo, non so se sia vero in effetti. Devo dire che l'elemento esoterico è un po' venuto in modo naturale, perché si parlava di una sostanza misteriosa, però tengo a dire che non è detto che in effetti ci sia un elemento realmente esoterico nel libro. Potrebbe sembrare esoterico a determinate popolazioni dell'antichità e poi diventare qualcosa di molto più scientifico in seguito.
Come vi siete occupati invece delle triadi cinesi e della loro criminalità all'interno di questa storia?
Quelle sono entrate a poco e ci interessava il periodo degli anni 20 della Cina, perché è un periodo molto importante per quel paese, per quel popolo e anche per il resto della storia del mondo, perché è il periodo in cui è nato il comunismo in Cina. Poi ci siamo resi conto che in quel periodo, non solo in quel periodo ma in quel periodo in particolare, una forza molto importante del tessuto sociale cinese erano appunto le società segrete. Una era la società della triade, ma ve ne erano altre definite in altro modo, la società dei coltelli, del cerchio verde, e che sono state molto importanti anche per determinare gli equilibri di forza anche a livello politico.
Ma è vero che ognuno di voi ha a casa un vaso che contiene il respiro di Seth?
Questo non te lo possiamo dire, perché sennò la società della rete ci fa secchi tutti quanti. Quindi non
e tra l'altro sarà pericoloso per me uscire da questo ufficio, perché probabilmente come Ebola sono stato contaminato dai Kaizen, ma anche dai Black Swift. Guglielmo, ti ringraziamo di essere stato qui con noi. Ciao!
Grazie a voi e un saluto a tutti.
E allora vi ricordo che comunque la congrega dei Kaizen è fondata da Andiel Giadel Andretto, Bruno Fiorini, Guglielmo Pispisa e Aldo Sogliani. Li potete trovare anche in internet sul gruppo della strategia dell'Ariete, e che potete anche visitare. Ma invece i Black Swift purtroppo non posso darvi nome, cognome, indirizzo, né dirvi che c'hanno le morose, sì, perché sono dall'altra parte in questo momento. Ricordandovi che il nostro programma è prodotto dalla nostra Fabrizia Boiardi e la nostra Ilaria De Tassins in redazione. C'è Swift che sta facendo un gesto, basta, non ci far parlare più. Allora, Black, ma che strana fine fai fare a Sant'Ambrogio all'interno del libro Monocromatica? È molto pericoloso dire certe cose. Ma
non è pericoloso, in particolare il capitolo su Sant'Ambrogio è tutto basato su fatti storici, ovviamente romanzati, nel senso che il suo rifiuto di diventare arcivescovo, il periodo, diciamo così, in cui ne fa di tutti i colori per non diventare arcivescovo, di ogni ne fa, è un fatto storico. Poi ovviamente ci sono degli elementi romanzati, come per esempio il fatto che abbia commesso un omicidio e abbia usato le sue vittime per spacciarle come reliquie di martiri, ma questo ovviamente è romanzato. Ovviamente
e quello
si
non
sa.
Si può più dire. Allora, vi ricordo che i libri di cui abbiamo parlato oggi erano La strategia dell'Ariete dei Kaizen, pubblicato nelle Strade Blu, Mondadori, Monocromatica dei Black Swift, pubblicato da Colorado Noir. Settimana prossima avremo qui uno speciale sulla terra della mia anima. Ringrazio Aldo, Yadel, Evelyn, Black e Swift per essere stati qui a Tutti i colori del giallo. La nostra mail è sempre tuttocoloridelgiallo@rai.it. Vi lascio al GR2 e a settimana prossima per Pasqua. Buona suspense da Luca Crovi. Ciao!
Radio2pod.rai.it.